diciamo così, ci sono molti modelli di ordine a questo mondo e quello che l'Europa cerca di darsi è, io ne sono convinto, un modello che non prevede in media grande spazio per la soggettività politica del lavoro. Poi ci saranno paesi in cui ci sono tradizioni più forti, altre meno forti, ma insomma è un modello fatto per resistere alla sfida americana e cinese, come dire, per resistere come sistema di stati, perché poi in realtà a quella sfida si può resistere anche da soli. Uno Stato non è che l'esistenza di superpotenze economiche di livello globale è distruttiva di uno Stato, né del resto l'Europa come tale oggi è un attore economico. Stiamo attenti, cioè, le imprese europee vanno nel mondo come imprese singole, forti di se stesse e deboli di se stesse. Non c'è una politica economica europea, non ci sono dei ministri dell'economia o delle industrie europei, per cui c'è soltanto la moneta che serve a garantire stabilità, avrebbe dovuto servire a garantire stabilità monetaria dentro un certo nucleo di stati, e invece sta producendo più disastri di quanti problemi risolva. E colui che ci ha fatto entrare nell'euro, cioè Prodi, dice ma era evidente che era necessario fare di più. Io non voglio commentare, ma insomma nulla è mai evidente se non lo fai. Io voglio dire, il modello tedesco è un modello orientato all'esportazione, sì, anche se io non credo che sia l'essenza dell'ordoliberalismo sia l'esportazione, cioè i tedeschi sono sempre stati una potenza esportatrice, ma l'essenza dell'ordoliberalismo è la stabilità monetaria e derivante da un pensiero profondamente organicistico, che peraltro è una costante storica del pensiero economico-politico tedesco, che risale tranquillamente alla cameralistica. L'Italia da una parte sta esportando moltissimo, abbiamo una bilancia dei pagamenti attiva, dall'altra c'è una contrazione della base economico-produttiva. Alla fine si potrebbe dire, in Italia ci potrebbe essere soltanto la Ferrari e l'alta moda che esportano quasi tutto, e potremmo dire che abbiamo un surplus della bilancia dei pagamenti, o che comunque la nostra vocazione è l'esportazione, e poi per il resto ce la caviamo come un paese che produce per se stesso. Io non vorrei che fosse così. Certamente senza una politica economica autonoma e non subalterna non ce la facciamo, senza politica economica. Ora, che la politica economica sia di sinistra è vero, la politica economica è stata inventata durante l'era socialdemocratica, è lo Stato interventista, o che interviene direttamente o che fa il piano, no? La pianificazione di Lamalfa, che non era un bolscevico, e noi non siamo più capaci. Se io penso alla stagione della Cassa del Mezzogiorno del Ministero per lo Sviluppo del Mezzogiorno, e ai prodigi di intelligenza che furono impiegati in quel contesto. I grandi economisti meridionalisti, e alla quantità di denaro pubblico investito e ai risultati non infimi, perché il dislivello nord-sud permane, ma non è diventato più grande. E comunque, se penso a quell'epoca di ottimismo, di progettualità politica, gestita dai democristiani, non gestita da... Io vedo una Repubblica molto migliore di quella di oggi, e penso che uno spazio di differenziazione forte, anche all'interno delle condizioni date, che sono condizioni di severissima coercizione dell'attività politica, di assenza quasi completa di margini, una forte differenziazione sarebbe per l'appunto quella di prendere in carico l'esigenza di politica economica. Certo, la politica economica di solito implica investimenti pubblici, e noi non abbiamo, sulla base delle regole che ci sono state date, non possiamo avere investimenti pubblici a deficit. Questo è un nodo che Renzi ha provato ad affrontare, che non è riuscito a risolvere. Anche Renzi le ha capite queste cose, sicuramente. Dicevo che anche Renzi ha capito che la chiave della ripresa dell'Italia non è solo nei consumi privati, che non torneranno mai più quelli di un tempo, mai più. Tra l'altro la stretta durissima che c'è stata, che ripeto ha distrutto virtualmente il ceto medio, in ogni caso resterà nella memoria collettiva come abitudine di spesa profondamente modificata. Gli italiani oggi preferiscono risparmiare che spendere. Il risparmio bancario è in crescita oggi, perché non vogliono più spendere, sia perché c'è un'attesa della deflazione crescente, sia perché non c'è sicurezza. Cambierà moltissimo la propensione alla spesa. Ma dico, Renzi lo sa che la ripresa passa attraverso un volano che non sono i poveri 80 euro mensili, e che potrebbe essere invece un sistema di lavori pubblici, con la differenza poi fra destra e sinistra, che la destra li vuole macro e la sinistra, Bersani, ne voleva molti micro. Anche per impedire che questo paese crolli ogni volta che vengono due gocce d'acqua. Le tecnostrutture di questo paese sono a brandelli, come tutti sapete. Vedi, è andato in Europa facendo sfoggio della sua sicurezza e ne è tornato, anche se i media non hanno assolutamente voluto fornire questa interpretazione, ne è tornato con un pugno di mosche in mano. Come diceva Monti, che ne era intimamente contento, diceva: non basta andare a battere i pugni, ti fai male se batti i pugni. Solo che lui stava dalla parte di quelli là, ma aveva ragione, oggettivamente aveva ragione. Certamente la forza politica di dire: beh, io esco dal 3% per quanto riguarda gli investimenti pubblici volti allo sviluppo, che vuol dire pagare dei salari a dei lavoratori oggi inoccupati per fargli fare cose utili al paese. Questa cosa è sostanzialmente una bestemmia alle orecchie degli economisti mainstream, ed è formalmente inibita dal trattato di Maastricht, se questa, se viene fatta a debito. Poi tu puoi chiedere che il debito attivato per investimenti pubblici produttivi venga scomputato dal debito che viene calcolato ai fini del trattato. Ti hanno risposto di no. L'altra via, nella quale io spero, è una via ipocrita. Quella stessa che si tiene con la Francia. Cioè la Francia la sta sforando in modo selvaggio, però ogni tanto qualcuno glielo dice, ma come dire, con un buffetto, mentre alla Grecia gliel'hanno detto schiacciandola, alla Francia lo si dice con un buffetto. Perché? Perché la Francia ha vinto la seconda guerra mondiale. Cosa credete che non contino queste cose? Cosa credete che la Germania possa mai fare la voce grossa con la Francia? Ovviamente no, non può. Non può. Allora, siccome in Europa gli stati non sono mai stati così egoisti e capaci ciascuno di badare solo ai propri interessi, mai come oggi, una speranza è che noi acquistiamo, noi come Italia, tanto prestigio, tanta solidità, che anche a noi si possano dare dei buffetti e sottobanco concederci qualche scappatella. Io penso che ce lo stiano già concedendo in parte. Penso che il giudizio che è appena stato dato sulla legge di stabilità, in cui ci è stato detto che abbiamo sforato dello 0,25, sia un giudizio addomesticato. E che sia un giudizio addomesticato per impedirci di guardare con simpatia i poveri greci. E penso che la Germania addomestichi molto di più il giudizio verso la Francia e il suo disastrato bilancio. Naturalmente non sarà mai un addomesticamento totale. Questo forse è il modo in cui, a regole vigenti e a rapporti di forza vigenti e a crisi tenute sotto controllo. Ecco. Poi, noi, come sapete, siamo in una polveriera piena di cerini. No. Crisi endogene, quella greca, ma insomma in Spagna hanno il 30% di disoccupati. Ecco. L'Italia viene narrata come se fosse il paese di Bengodi, da un sistema mediatico compiacente, ovviamente non è così. O quando c'è qualche cosa che non va, si gioca il solito gioco di dare la colpa ai politici. Mai alle regole di fondo del sistema economico. Questo è stato un colpo di genio, è stato un colpo di genio che i magnati dell'industria abbiano finanziato la campagna antipolitica e gli italiani, sapendo che gli italiani ci sarebbero cascati, è stato un colpo di genio. Crisi endogene, crisi esogene, quante ne volete, quella ucraina bruttissima, ma proprio brutta, da far tremare, quella del Medio Oriente molto brutta, quella libica un filino esagerata dal sistema mediatico per mettere un po' di sano panico nei nostri cittadini, in modo tale che, non sto dicendo che la Libia è il paese di Bengodi, in questo momento è un disastro geopolitico, ma insomma l'idea che c'è ISIS sotto casa è un filino esagerata, ecco. Nel senso che sono stati alcune bande di tagliagole operanti come tali in proprio, hanno dichiarato che da ora in poi taglieranno le gole in nome di ISIS, ma sempre quello facevano, non è che sono arrivati, forse sono arrivati 500 combattenti di ISIS dalla Siria passando attraverso l'Egitto ma di nascosto in Libia. Certo, la presenza di ISIS è una presenza che va radicalizzando i già radicalizzatissimi gruppi, bande, tribù armati in cui la Libia, grazie a Sarkozy, è caduta. Siamo mica stati noi a fare la guerra alla Libia, è stato Sarkozy. Noi ci siamo aggregati perché a quel punto rimanere fuori era sbagliato, ma siamo mica stati noi. A noi Gheddafi faceva comodo. Ma insomma, al di là di queste valutazioni, tanto che ci facevamo affari e lui con la sua follia era tuttavia almeno quando devi telefonare sapevi che dovevi telefonare a Gheddafi. Adesso devi telefonare a 200 capi tribù, è diverso. E ISIS sta producendo una nobile gara fra estremisti a chi è più estremista. ISIS sono dei geni della propaganda e estremizzano continuamente in modo da costringere gli altri tagliagole a sforzarsi di essere ancora più estremisti di loro. Hanno un fiuto mediatico eccezionale, non solo per terrorizzare noi, ma soprattutto per fare concorrenza a loro. Cioè, tenete conto che i loro veri nemici siamo in linea di principio noi, ma in linea fattuale sono le altre realtà estremistiche sunnite, al netto del fatto che gli sciiti li ammazzerebbero tutti. Di fatto l'ambiente in cui si muovono è un ambiente di estremismo sunnita rispetto al quale questi sono animati da una grande sapienza mediatica. A differenza degli altri che sono tagliagole e basta, questi sono tagliagole con una sorta di macabro genio della propaganda, il che non li rende meno pericolosi. Ecco, semplicemente dire stanno arrivando a Roma, no, la Libia è un problemaccio, certamente sì, presumibilmente insolubile, non è che noi prendiamo e andiamo, sbarchiamo a Tripoli per suol d'amore. E quando l'abbiamo fatto la prima volta nell'11, dopo ci abbiamo messo più di 20 anni a unificare il paese, non vi dico con che metodi, non vi dico. C'era Graziani che ha fatto l'operazione di pulizia, per cui non vi dico. Al giorno d'oggi sbarcare in Libia, mi hanno detto gli esperti, richiede almeno 150.000 uomini armati. Cioè l'Italia non ce li ha e basta. Ma è un'impresa di tipo iracheno. Ci vai, ci resti 10 anni, ammazzi un mucchio di gente, ne vieni ammazzato. Poi la prima volta che uno dei nostri viene catturato, messo in tuta, arancione e sgozzato in diretta mondiale, vedete che come riusciamo poi a tenere il paese. Cioè è un'impresa letteralmente impensabile, senza alcun frutto, alcun esito. Viviamo in un universo di problemi ai quali rispondiamo con fermezza teutonica, con inflessibilità, secondo me dettata dal panico, dall'idea che se apri tanto così casca tutto. Sono l'ordoliberalismo è per tempi di crisi, promette la pace, la tranquillità e la sicurezza dentro un perimetro per difendersi dai rischi che stanno fuori. E che al giorno d'oggi lo stesso ordoliberalismo è tutto proiettato sul fuori come esportazione, e è esteso a una quantità di soggetti che non hanno una volontà comune. Cioè, la cosa più impressionante è che l'Europa non c'è, mentre ci sono gli stati che fanno ciascuno disperatamente quel po' di interessi che provano a pensare di fare, perché hanno bisogno di soldi in tutti i modi, bisogno di risorse in tutti i modi, bisogno di allontanare i problemi più che possono. Ci hanno pure lasciato da soli davanti alla immigrazione. È il momento, io penso da storico, è il momento del massimo egoismo fra gli stati europei. Questo. C'è una logica sostanzialmente reale, poi il discorso pubblico è tutto diverso, ovviamente, ma una logica del comportamento reale vicina a si salvi chi può. E con i tedeschi che tengono duro e ci fanno tenere duro con le cattive. E noi che dobbiamo risolvere, ripeto, dei problemi storici italiani, non è che non c'erano, non è che sono nati oggi per colpa dei tedeschi, ci sono. Però li dobbiamo risolvere in quel modo e non in un altro, posto che esista un altro. Se voi mi chiedete c'è un altro modo, io vi dico sì, c'è, per quel che capisco io c'è il vecchio modo socialdemocratico, però quando è stato portato sulla scena da Bersani ha perso le elezioni, è stato portato in modo pallido, sì, va bene, è vero. Poi Bersani non è un tipo buffo. La sua espressività così apparentemente gergale è ricercata, e non gli viene spontaneo. Lui è un laureato in filosofia con una tesi, no, su Sant'Agostino, su San Gregorio, per cui è un tentativo di porre in essere una parola molto veloce che dia espressione a un pensiero. Ecco, poi lo fa certamente con una inflessione regionale anche nel modo di parlare, non solo nella pronuncia ma anche nel modo di pensare, è un'inflessione regionale che lo ha molto penalizzato, perché l'Emilia non deve comandare, sia ben chiaro, chi comanda deve essere romano o... non è neanche che voi milanesi avete tutta questa classe politica.
Siamo consapevoli.
Ci si può anche pensare a queste cose. Non doveva, e poi ha perso le elezioni e basta, perché c'è stato Grillo che ha vinto.
Ma perché Grillo non c'è stato, perché lui l'elezione deve aveva preso una bella percentuale, e che Grillo non ha dovuto fare con lui il programma di
questo, signora Grillo vince le elezioni promettendo la distruzione del sistema politico, l'incarceramento di tutti i politici, radere al suolo il Parlamento, eccetera, eccetera, poi va a fornire il voto a Bersani. Non era pensabile. Bersani aveva bisogno di 2 anni di tempo per spaccare il Movimento 5 Stelle, per portarsi via quei 20-30 che gli servivano. Il capo dello Stato gli ha lasciato 2 settimane, e il resto non si può andare dal capo dello Stato e dirgli dammi 2 anni. Poi, ripeto, l'idea di fondo è da quando in qua gli emiliani comandano. Gli emiliani non servono a comandare, servono a produrre, non a comandare. Comandare dentro il PC dovevi essere nato, all'interno dei confini dell'antico Stato sabaudo. Adesso ci pensate. Piemonte, Liguria, Sardegna. No, del PC. Bersani non viene dal partito fascista, viene dal PC. O, in proprio, se a essere esagerati, vieni da Napoli e da Roma. Ma non si è mai visto un emiliano comandare dentro il Partito Comunista Italiano. Queste sono cose che pesano, eh? E questo lo dico. La prima cosa che mi hanno detto i miei amici romani, ma voi, ma che cosa vi eravate messi in testa? Ma pensate davvero? Non si può. Voi siete la borghesia, voi dovete produrre e fare i soldi. L'aristocrazia siamo noi. Poi sono anche scherzi, però storicamente, a parte Bordiga, il Partito Comunista Italiano, e cioè il primo e l'ultimo, Bordiga e Occhetto, che credo. Non sono neanche sicuro di dove sia nato
Occhetto.
Allora, con l'eccezione di Bordiga, il Partito Comunista Italiano è sempre stato sempre come segretari politici delle persone nate dove vi ho detto e ovviamente allevate fin da giovani a Roma.
Quelli che potevano, poi Togliatti è stato allevato a Mosca perché sennò in Italia lo mettevano in galera. Ma a parte questo, che è quasi folklore, è un discorso, la prospettiva che io posso evidenziare, che sento più mia, è una prospettiva socialdemocratica, con una intesa come equilibrio di forze confliggenti, equilibrio sempre mobile di forze confliggenti. Invece prevale a tutt'altra idea. In ogni caso gli italiani non lo vogliono più perché non vogliono più vedere gli esponenti della sinistra storica. Questo è il punto vero. Torino, il punto vero è che non c'è spazio per azione politica da parte degli esponenti della sinistra storica. Per cui se ci sarà una sinistra, sarà sicuramente una sinistra che marcia su gambe che forse oggi non sono nemmeno in Parlamento. E no, non so di chi, lei ha fatto il nome di Landini.
Sì.
Landini è un socialdemocratico, l'ha fatto passare per una specie di bolscevico, è uno che fa dei ragionamenti assolutamente socialdemocratici, non ha niente di eversivo. Crede che il lavoro sia ciò che sta scritto in Costituzione esso debba essere, cioè il fondamento politico della Repubblica, se non mi sbaglio, mi pare. Il fondamento politico vuol dire che non è una variabile, vuol dire che è una costante politico, e ne trae qualche conseguenza, ma nemmeno tanto radicale. Mi fermo perché devo dare spazio anche.